Benvenuti, 17esima puntata di Scusate il College Football. Vediamo se riesco a far partire anche la musichetta sotto. Sì, va, mi si era bloccato il mouse. Fantastico, iniziamo benissimo. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andre, ciao a tutti. Tutto a posto, qua piove che la sta mandando giù a bestia proprio.
Sì, si sente, ti dirò che si sente. Infatti ero preoccupatissimo, pensavo ci fossero dei problemi audio quando ci siamo collegati appena prima di iniziare a registrare.
Non mi posso neanche spostare perché è talmente forte che picchia comunque sulle finestre, quindi tanto vale.
Quindi mi confermi che sei al lavoro?
Sì, e beh, avevi dubbi?
No, però io chiedo sempre. Io chiedo
ormai
sempre.
Sono 17 puntate, questa è la 17esima, credo di non essere stato al lavoro una volta e basta.
Forse settimana scorsa, sai? Vabbè, comunque.
Neanche.
Va bene. Ascolta, oggi puntata dedicata alla presentazione dei bowl. Iniziamo, andremo con lo svolgimento degli stessi, quindi oggi parleremo degli 8 bowl che si svolgono da sabato a mercoledì, poi da mercoledì faremo 7 giorni di bowl, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che abbiate capito cosa voglio dire. Però prima ci sono un paio di cose di cui vogliamo parlare. C'è stata una partita bellissima. Bellissima, bellissima perché racconta un po' la storia del college football, perché è una partita storica.
Dal punto di vista, sì.
Perfetto, non in sé per sé perché sia stata un grande spettacolo, è stata quella tra Army e Navy. Army ha battuto Navy per 17-0, è la seconda stagione consecutiva che Army raggiunge le 10 vittorie e non succedeva, no e basta. Mi fermo qua perché poi sennò dico stupidate. Seconda vittoria consecutiva in 2 anni consecutivi per Army, partita che insomma ha lasciato un po' a desiderare dal punto di vista dello spettacolo, però fra, dai, diciamolo, sono due squadre che giocano un football un po' particolare, quindi non è che ci potevamo aspettare un 50-40 stile Oklahoma. Scusate, per i Black Knight è la terza vittoria consecutiva
terza,
contro Navy. Ed è la striscia più lunga. Sì, 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 scusami, hai ragione. Infatti poi me l'ho segnato, per quello che mi sono riuscito a correggere subito. Ed è la seconda striscia più lunga di vittorie dopo le 5 tra il 92 e il 96. Raccontaci qualcosa velocemente, insomma, di questa
sì,
sfida.
Sì, molto velocemente. L'hai detto tu, atmosfera bellissima, una delle partite più affascinanti a livello di storia, di tradizione, soprattutto di college football. Però a livello di spettacolo è stata una delle partite meno spettacolari degli ultimi anni, nonché forse una delle più scontate, perché Army era molto nettamente più forte. Non c'è stato il blowout che magari molti si aspettavano, perché comunque la partita è stata in bilico per tutti i 60 minuti. Nonostante questo 17-10, però la differenza io l'ho vista, la differenza si è notata tra le due squadre. Anche se appunto l'attacco di Army, che comunque in tutta la stagione aveva una media di 29-30 punti a partita, non ha entusiasmato al massimo. C'è da dire però che per il coach dei Black Knights, appunto Jeff Monken, contava di più il risultato finale che non tanto lo spettacolo di per sé, e comunque questa vittoria ha portato, l'hai appena detto tu, il record di 10-2 e un 22esimo posto nella P-Pool. A tal proposito io vorrei dire che secondo me meritava anche un posto nel ranking ufficiale, dato il record appunto e viste altre squadre che c'erano, naturalmente un posto tra la 23 e la 25, però io nel ranking ufficiale li avrei inseriti. Partita ovviamente dominata dalle corse, lo sappiamo benissimo, le accademie, Army, Navy, anche Air Force giocano soprattutto la triple option, che è corsa. Però, nonostante questo, abbiamo assistito a tantissimi lanci, che è un dato molto in controtendenza rispetto agli anni scorsi. Ha lanciato molto Navy, mi pare che alla fine sono stati 17 i tentativi di lancio, perché comunque dopo la partenza di Reynolds, che era il QB fino al 2015, che poi è stato scelto nel 2016 come ricevitore dai Ravens, i midshipmen non sono più riusciti a trovare un quarterback del genere, cioè che sapeva benissimo correre, un atleta pazzesco, e quindi questo ha portato all'utilizzo di, all'alternanza, all'utilizzo di QB prettamente bianchi, perché Reynolds era nero, quindi molto più propenso alla corsa rispetto al giocatore bianco e quindi più propenso al lancio. Però insomma, pronostico rispettato, Army era nettamente più forte quest'anno nonostante il punteggio ravvicinato.
Sì, ecco, prima mi sono interrotto perché volevo ricontrollare una cosa che avevo scritto. Le 10 vittorie, la seconda stagione consecutiva con 10 vittorie, è una cosa abbastanza particolare comunque per questa accademia, perché ne avevano avuta solo una tra il 1890 e il 2016. Sono andato a ricontrollare le date, non volevo aver scritto, non volevo soprattutto dirvi qualcosa di sbagliato. È stata anche la settimana dell'Heisman Trophy, che è stato assegnato, l'ha vinto Kyler Murray. Direi non a sorpresa, soprattutto dopo quello che era successo al championship, chiacchierando su Twitter con qualche tifoso, appunto ho espresso questo pensiero dicendo che erano due giocatori spalla a spalla per la vittoria del premio, perché entrambi hanno avuto una bellissima stagione sia a livello di risultati di squadra che poi a livello statistico. Sicuramente Murray partiva un po' favorito perché ha giocato le partite per intero con i Sooners, mentre spesso Tua Tagovailoa già alla fine del primo tempo, se non nel terzo quarto, comunque lasciava poi il posto a Hurts, perché Alabama magari stava conducendo con margini 30-40 punti. Dicevo del championship, il fatto che Tua abbia sbagliato una partita così importante contro una squadra del livello di Georgia, mentre Kyler Murray ha condotto i suoi alla vittoria contro Texas, che era stata l'unica squadra a riuscire a battere i Sooners, ha dato probabilmente la spallata finale. Terza posizione per Haskins, che anche qua questa cosa non sono andato a ricontrollarla, chiedo conferma a te, non ha ricevuto nessun voto per la prima posizione, e questo secondo me è abbastanza una sorpresa visti i numeri che ha postato appunto nella regular season di Ohio State.
Sì, una sorpresa, insomma, fino a un certo punto, perché comunque si sapeva che la lotta era tra quei due, quindi tutti i voti sono stati concentrati proprio su questi due giocatori. No, nessuna sorpresa, io l'avevo detto a metà campionato, a metà stagione, avevo detto che Tagovailoa ce l'aveva ormai in mano, però diciamo che il premio a Murray non è assolutamente immeritato, anzi. Più che le statistiche, secondo me la giuria ha guardato un dato molto più importante, perché l'hai detto tu, statistiche nettamente favorito Murray, perché comunque Tagovailoa nel 90% delle partite non le ha mai finite, non ha mai giocato tutti i 60 minuti, quindi è logico che a livello di numeri pativa contro Murray. Però io credo che abbiano contato il fatto che la giuria sostanzialmente, secondo me, si è fatto questo conteggio, cioè senza Tagovailoa Alabama probabilmente sarebbe comunque 12-0, mentre Oklahoma senza Murray non sarebbe mai 11-1 12-1, che ricorda Oklahoma, non mi ricordo,
quindi 12-1 con la vittoria, sì, su Texas,
esatto. Quindi sostanzialmente hanno fatto questo conto, secondo me, cioè Tagovailoa, se ci fosse stato Hurts probabilmente Alabama avrebbe avuto lo stesso record, invece se ci fosse stato il backup di Murray Oklahoma non sarebbe arrivato ai playoff, e questa sostanzialmente è la differenza che ha portato appunto la giuria a votare Murray piuttosto che Tagovailoa. Ci sta la vittoria di Murray, ci stava la vittoria di Tagovailoa, diciamo che non c'è da fare polemica, non c'è da fare scandali, non c'è da fare nulla, perché tutte e due meritavano il premio. Probabilmente qualcuno l'avrebbe anche dato ex aequo, però va bene così, niente da recriminare, insomma.
Un paio di numeri: Kyler Murray è il settimo giocatore di Oklahoma, della storia di Oklahoma, a vincere l'Heisman Trophy. Questo fa sì che i Sooners raggiungano al primo posto Notre Dame e Ohio State per il maggior numero di Heisman winners. Kyler Murray è stato, come vi abbiamo raccontato tante volte, ma lo sapete, draftato con la 9 overall dagli Oakland Athletics, squadra di baseball. Solo Bo Jackson e Vink Janovic avevano vinto l'Heisman Trophy e poi hanno giocato in Major League. Ultima curiosità: Murray e Tagovailoa si rincontreranno nell'Orange Bowl. È la prima volta dal 2005, dall'Orange Bowl del 2005, che i due i finalisti dell'Heisman, cioè quelli che sono arrivati primi e secondo, si incontrano nel bowl game. E Nel 2005 era stato il caso di Matt Leinart che aveva sconfitto Adrian Peterson proprio in quella partita. Matt Leinart USC e Adrian Peterson sempre di Oklahoma. Va bene, niente, direi che siamo stati bravi, siamo andati velocissimi su questi primi due punti della scaletta. Alla fine poi ti tirerò in mezzo a una discussione che tu non vorrai fare, ma mi spiace per te, non te l'ho neanche scritto, quindi sarà una sorpresa e la lasciamo anche per i nostri ascoltatori.
Posso già immaginare.
Beh, però lo so che puoi immaginare, perché immagino che tu abbia letto o sentito qualcosa. Comunque ne abbiamo parlato anche adesso a The Cutting Edge Show, perché anche questa settimana mi fai fare il doppio turno di lavoro. Prima di iniziare a descrivere,
guarda che sei ben retribuito, quindi non la mandare.
Guarda, proprio quello. Prima di iniziare a parlarvi dei bowl che si svolgeranno nei prossimi giorni, giusto così una piccola infarinatura per quelli che sono poco avvezzi al college football. Inizia il periodo dei bowl, il periodo più bello dell'anno per quanto mi riguarda. I bowl più importanti sono quelli che sono chiamati dei New Year Six, che sono appunto i sei bowl principali e che sono quelli che a rotazione poi vengono giocati per determinare le finaliste del college football. Quali sono questi bowl? Il Rose Bowl, lo Sugar Bowl, l'Orange Bowl, il Cotton Bowl, il Fiesta Bowl e il Peach Bowl. Punto. Non vi diciamo nient'altro perché presupponiamo che tutti voi che ci ascoltate più o meno sappiate di cosa stiamo parlando. Comunque vi avverto e vi avviso che nei prossimi giorni uscirà un articolo su Adult Magazine che vi racconterà un po' come funziona questo sistema dei bowl NCAA, quindi anche per quelli che sono le prime armi tutto sarà più chiaro. Fatta questa piccola premessa doverosa e quindi spiegato cosa sono i New Year Six, di cui parleremo molto più avanti perché si svolgono più avanti fra una quindicina di giorni, iniziamo con il primo bowl in assoluto, che è quello del 15 dicembre di mezzogiorno americano, quindi le 6 del pomeriggio sera italiano, che è l'Air Force Reserve Celebration Bowl, che mette a confronto i campioni della Mid-Eastern Athletic Conference e della Southwestern Athletic Conference. A sti cazzi, direte voi. E invece, ragazzi, posso dirvi che questo è la prima finale nazionale della stagione. No, non sono cambiate le prime quattro del ranking, semplicemente questo bowl è quello che mette a confronto i college appunto che vincono queste due conference, che appartengono all'Historical Black College and University della Division 1. In sostanza, appunto, è il championship della Black College Football. È l'unico bowl che vede opposte squadre della FCS e succede, ok, cioè viene dopo il Pelican Bowl e l'Heritage Bowl, che erano i bowl più vecchi che appunto c'erano prima del Reserve Celebration Bowl. Cosa sono? E poi ho finito. Gli Historical Black College e University sono dei college che sono stati istituiti quando ai neri era sostanzialmente vietato frequentare le università, quindi prima del Civil Rights Act del 1964, e appunto servivano alle persone di colore per poter accedere all'istruzione universitaria. Questi college di Division 1 sono divise in queste due conference, la Mid-Eastern Athletic Conference e la Southwestern Athletic Conference, e quest'anno per il titolo di campione si sfideranno North Carolina A&T e Alcorn State al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.
Esatto, hai detto tutto tu, non devo aggiungere altro se non il fatto che queste due conference, insomma, questo acronimo HBCU, partecipano praticamente squadre del sud, perché appunto la segregazione razziale si praticava insomma in quegli stati. L'hai detto tu, gli sfidanti saranno North Carolina A&T contro l'Alcorn State. I primi possono vincere il secondo titolo consecutivo perché hanno vinto anche l'anno scorso, hanno dalla loro parte un giocatore fortissimo in difesa che si chiama Daryl Johnson. Segnatevi questo nome perché è un giocatore che è anche in orbita draft, è un ottimo defensive end. Mentre dall'altra parte abbiamo Alcorn State, che cerca il titolo, primo titolo dal 2014, ha un nome noto in panchina perché è allenata dal fratello del compianto Steve McNair, ex quarterback, ex MVP della NFL con la maglia di Tennessee. Sono due squadre, devo dire la verità, non è che non conosco, non seguo, perché già è difficile seguire tutta la FBS, figuriamoci la FCS. I favori del pronostico premiano North Carolina, anche perché favorita essendo vincente anche l'anno scorso, e direi che ci accodiamo ai bookmaker.
Sì, bravo, l'hai ricordato tu la finale dell'anno scorso, che era l'ultima cosa che volevo dire io, appunto North Carolina A&T contro Grambling State 21-14 era finita. Io vi consiglio di seguirlo, nel senso che comunque è una partita super importante.
Sì, sì, anche questa a livello storico è molto, molto importante, soprattutto per questi ragazzi che insomma è un bowl che ha un'importanza storica fondamentale, è arrivato in un periodo difficilissimo per i neri, per i ragazzi di colore che volevano andare a scuola, quindi è stata una delle prime conquiste in campo sportivo e quindi seguitela insomma.
New Mexico Bowl dal 2006 si gioca nel campus dell'Università del New Mexico a Albuquerque, appunto in New Mexico. È normalmente il primo bowl stagionale, anche se poi vi abbiamo appena detto che ce n'è uno appena prima. Questo si gioca alle 2 del pomeriggio americano.
Primo bowl FBS, diciamo così.
Primo
dai.
Bowl FBS. Di solito si incontrano team della Mountain West Conference. Nel 2013 è stato siglato un accordo con la Conference USA che avrebbe mandato un partecipante per 6 stagioni, cominciando dal 2014. È l'unico evento che si svolge nel New Mexico che verrà trasmesso a livello nazionale. E la cosa secondo me più interessante, e qua così inizio a stupirti con effetti speciali, riguarda il premio, il trofeo che ricevono, che è un pezzo di ceramica di 51 centimetri di Zia Pueblo. Adesso vi spiego che cos'è. È una tribù che si trova appunto nel New Mexico, è una riserva indiana che si trova appunto nel New Mexico, e questa tribù è soprattutto conosciuta per appunto gli oggetti di ceramica che producono, e il loro simbolo che usano più spesso è proprio quello del sole. Quindi ai vincenti va sto vaso di ceramica di 51 centimetri, mentre agli MVP di offensivo e difensivo va uno scudo, sempre della stessa tribù indiana. Secondo me questa è la cosa più significativa del bowl che si svolge da Albuquerque.
Ascoltate Ghezzi perché imparate tantissimo.
Me ne sono andati a vedere.
Sembra una puntata di Super Quark.
Davvero? Bravo, esatto. No, però me ne sono andati a vedere, sono veramente belli. Il premio, ripeto, è un vaso di ceramica di 51 centimetri, ma gli scudi sono fantastici, sono veramente fantastici, fatti a mano ovviamente da questa tribù Zia Pueblo che si trova in questa riserva indiana del mio Messico, e quindi vabbè, insomma, allora il bowl di Albuquerque, non chiedetemi perché, ma è uno dei miei preferiti, non so, non me lo chiedete, però io tutti gli anni lo vedo, forse perché è il primo, non lo so, però l'ho sempre visto. Sì, l'ho detto già, si gioca alle 2 del pomeriggio americane, quindi alle 8 di sera italiane, e quest'anno nel 2017 l'ha vinto Marshall contro Colorado State per 31-28, fu una bellissima partita. Quest'anno si sfidano fra North Texas e Utah State, due squadre interessanti. Di North Texas praticamente non abbiamo parlato, di Utah State un po' di più. Cosa succede?
Sì, l'hai detto tu, bowl interessantissimo, perché Utah State è una delle sorprese di quest'anno. È arrivata ad un passo dal disputare il titolo della Mountain West, ha perso l'ultima partita che valeva appunto il championship contro Boise State, e quindi appunto sorpresa dell'anno. Tuttavia però gli Aggies arrivano a questa sfida senza il coach Matt Wells, che dopo questa grande stagione, dopo aver portato gli Aggies così in alto, ha preso il posto di Kingsbury nella panchina di Texas Tech. Quindi non preoccupatevi se a volte in certe squadre non vedrete i coach, perché nel periodo dei bowl iniziano anche i valzer delle panchine, e molte sideline sono lasciate vacanti perché gli allenatori iniziano ad ambientarsi nel nuovo team, ed è la cosa che è successa appunto a Wells, che andrà a Lubbock. Anche senza Wells però Utah State diciamo che può contare comunque su qualcuno, e quel qualcuno si chiama Jordan Love, che Il quarterback quest'anno 3200 yard, 28 TD pass, solo 5 intercetti e il 65% dei completi. Grandissima stagione. Proprio per la presenza di Love, cioè la presenza di Love è il motivo per cui gli Aggies sono il terzo team in NCAA quest'anno per punti segnati, cioè una media di circa 47-48. E quindi per North Texas sarà una sfida molto difficile. North Texas invece d'altro canto può cercare la decima vittoria in stagione per la prima volta nella storia e può andare a cercare la vittoria di un bowl che gli manca dal 2013. I pronostici sono tutti per Utah State, che ha raggiunto già la decima vittoria per la prima volta nella storia, quindi è un bowl il bowl delle prime volte. Non ci aspettiamo chissà quali difese, perché sono due squadre che hanno fondato le proprie fortune sugli attacchi, però sai com'è, in questi casi di solito è magari un big play difensivo a fare la differenza e a decidere la sfida. Sarà interessante poi vedere anche il quarterback dall'altra parte di North Texas, che è Mason Fine, anche lui grande stagione, 3700 yard, anche qui numeri simili, 27 TD pass. I pronostici sono per gli Aggies, per Utah State, diciamo che sono d'accordo sostanzialmente.
AutoNation Cure Ball c'è dal 2005, si chiama così perché promuove la ricerca e la prevenzione del cancro al seno. Vedi che continuo con il mio Michelangelo. Ma aspetta, perché da qua alla fine della presentazione dei ball tu lo sai, io te ne racconterò tante. Metà confronto team dell'American Athletic Conference e della Sun Belt Conference. È il terzo ball, si giocano tre ball. Si gioca al Camping World Stadium di Orlando ed è uno dei tre ball che vengono giocati in questo stadio. Gli altri due sono il World Ball e il Citrus Ball. Nel 2017 ha vinto Georgia State contro Western Kentucky per 27-17. Quest'anno si sfidano Tulane e Louisiana Lafayette, ball programmato per le 2:30 in diretta su CBS, quindi per chi ha l'applicazione di ESPN, cippa, questo non ve lo vedete, mentre quello di prima, quello di Albuquerque, assolutamente sì.
Sì, qua rispetto alla partita tra Utah State e North Texas abbiamo un contesto completamente diverso, perché sono due squadre che sono arrivate pelo pelo, no? Come si suol dire, a questo ball. Tulane ha vinto 4 degli ultimi 5 incontri ed ha raggiunto appunto il record minimo per disputare il bowl, che è 6-6, cioè 6 vittorie e 6 sconfitte, mentre Louisiana dopo 3 stagioni negative è riuscita non solo a raggiungere il bowl ma anche addirittura alla finale della Sun Belt, che poi ha perso contro Appalachian State. Louisiana che gioca sotto la guida del coach Billy Napier, che molti di voi conosceranno perché è un ex assistente di Nick Saban. La serie tra le due, perché queste squadre giocano quasi ogni anno, vede Tulane nettamente favorita, però dovrà stare attenta all'attacco di Louisiana, perché ha una media di 230 yard per game appunto sul gioco di corsa. Troy Ragas è la punta di diamante di un reparto running back di livello che include anche Elijah Mitchell. C'è un dato particolare di questa squadra di Raging Cajuns: se Louisiana corre più di 280 yard, almeno in questa stagione dico, se Louisiana appunto corre più di 280 yard vince, al contrario se corre meno di 160 yard perde, e questo insomma sarà la cartina al tornasole per capire l'andamento della sfida. Stessa cosa dall'altra parte, perché Tulane è un altro di quei team che corre tantissimo, anche qui occhio alla coppia di running back che sono Bradwell, Darius Bradwell e Corey Dauphin. Occhio ai turnover, perché sono due squadre propense all'errore. Sarà una partita secondo me vicina nel punteggio, però io mi tengo Tulane. Occhio, perché queste squadre di solito sono meno seguite, non essendo squadre da Power 5, però hanno giocatori, soprattutto i running back, hanno giocatori molto interessanti che poi vediamo negli anni successivi appunto scelti al draft.
Mitsubishi Motors Las Vegas Bowl dal 1992 viene giocato al Sam Boyd Stadium di Whitney, Nevada. Scusatemi, originariamente, quindi prima del 1992, questo bowl ha preso il posto del California Rising Bowl, che veniva giocato a Fresno ed è stato giocato dall'81 al 91. Bowl, poi appunto riallocato in quel di Las Vegas e chiamato Las Vegas Bowl. Il 2019, quindi l'anno prossimo, sarà l'ultimo Bowl al St. Boyd, perché poi dal 2020 si muoverà a Las Vegas Stadium. Inizialmente coinvolgeva squadre della Big West Conference e della Mid American Conference. Ci sono stati vari cambiamenti. Adesso sono la MAC, ovvero chi vince questa conference, e la Pac-12, la quinta o la sesta della Pac-12. Nel 2017 la partita è stata giocata tra Boise State e Oregon, vinta da Boise State per 38-28. Quest'anno si sfidano Fresno State e Arizona State, partita che si giocherà alle 3:30 americane, quindi alle 9:30 italiane, sulla NBC. Sì, quindi per chi ha gli ESPN Player questa se la può vedere, appunto, al St. Boyd Stadium di Las Vegas.
Sì, altra partita molto interessante, perché c'è di fronte un'altra grande sorpresa, che è appunto Fresno State e Arizona State, che è non delusa del tutto, però poteva fare meglio del record di 7-5. Appunto Fresno State è uscita vincitrice addirittura dal confronto valevole per la Mountain West contro Boise State, e questa già era una grande sorpresa, perché era sfavorita nei pronostici. Noi l'abbiamo detto spesso che la Mountain West era, chiamiamola così, la sesta sorella aggiunta alle Power 5 Conference, proprio per la presenza di squadre del genere che spesso e volentieri finivano ben al di sopra della top 15 del ranking ed esprimevano sempre giocatori interessanti. Quindi negli anni, in questi anni, è stata sempre Boise State la squadra in più. Quest'anno sembra essere, dall'anno scorso già a quest'anno, è stata la conferma di Fresno State. Dall'altra parte invece abbiamo i Sun Devils, che appunto arrivano con un record di 7-5, però dovranno rinunciare alla loro arma più pericolosa, cioè Enkial Harry, che è il ricevitore numero uno della squadra, si sta preparando per il draft, non vuole rischiare infortuni, anche perché è una probabilissima scelta del primo giro. Quindi, mancando la stella del team, ecco che il peso dell'attacco passa tra le mani del running back Benjamin, e sarà bello vedere la sfida contro la difesa dei Bulldogs, che hanno concesso solamente 120 yard su corsa per game e solo 7 touchdown appunto su corsa. I Bulldogs invece possono contare sulla coppia formidabile, direi, di quarterback wide receiver, cioè Marcus McMarion e Keshawn Johnson. Il primo è uno di quei quarterback che è super precisi, non sbaglia quasi mai, percentuali altissime di completi, è raro l'intercetto, mentre Johnson addirittura ha ricevuto oltre le 1300 yard. Ecco perché dovranno aggredire una secondaria non sempre attenta come quella di Arizona State. Sono due squadre che in linea di massima raramente commettono errori, e una partita anche questa potrebbe essere dal punteggio molto ravvicinato per la differenza di conference più che altro. Però io mi tengo i Bulldogs, occhio, perché anche qui un big play difensivo o un turnover anche possono risultare decisivi. Però ti ripeto, io mi tengo Fresno.
Raycom Media Camilla Bowl dal 2014, Sun Belt Conference contro Mid American. Nel 2017 Arkansas State ha battuto Middle Tennessee per 35-20. Viene giocato al Crampton Bowl di Montgomery, Alabama, fin dalla sua creazione, schedulato per, bruttissimo termine, le 5:30 del americane, quindi l'1:30 italiana, lo trasmetterà ESPN. Georgia, quest'anno si incontrano Georgia Southern contro Eastern Michigan.
Sì, questa è una partita che vede di fronte due team con filosofie offensive completamente diverse. Georgia Southern è infatti una squadra di quelle che applica la triple option, non troppo amata dai puristi del football, mentre Eastern Washington è quella squadra che quest'anno ha dato un grande dispiacere a Purdue, il team che poi di fatto ha escluso Iowa State dalla lotta ai playoff. Georgia Southern, l'ho detto, triple option pura come quella appunto delle accademie, hanno un quarterback che lancia pochissimo, che è Shai Wertz. È una bella storia quella di Georgia Southern degli Eagles, perché l'anno scorso concluse con un record di 2-10, mentre quest'anno cercano la vittoria numero 10. Il matchup non può che essere questo, cioè tra la triple option contro la difesa di Eastern Michigan. Occhio qui ai turnover, perché Georgia Southern è molto propensa all'errore, però ha un cornerback che secondo me sarà uno degli steal al draft, che andrà a prenderlo, che è Kindle Wildor, che è stato inserito addirittura nel second team All-American, quindi occhio a questo giocatore. I bookmaker danno vincente Georgia Southern, però io le due squadre le ho viste quest'anno, almeno Georgia Southern in occasione quando ha giocato anche contro Clemson, e non era, vabbè, quella la partita in cui vedere come si muoveva questa squadra. Però ho visto anche Eastern Michigan. Io la vittoria la do proprio a questi ultimi, perché secondo me sapranno sfruttare qualche errore di troppo degli avversari.
Teschietto, triangolino, rotondino, Cary's New Orleans Bowl. Poi andatevi a leggere come si chiama questo bowl e capirete perché ho detto questa cosa.
Stai iniziando a perdere colpi, occhio.
No, no, allora io veramente. Ci sono dei bowl su cui si trova di tutto, tipo il New Mexico Bowl, anche solo la storia del trofeo è interessante in sé per sé. Ci sono dei bowl su cui non c'è niente da dire, questo è uno di quelli. E allora provo così. Viene giocato al Mercedes-Benz Superdome di New Orleans fin dal 2001. Nel 2001 vedeva opposte la Sun Belt Conference e la Mountain West. Poi nel 2002 sono diventate la Sun Belt e la Conference USA, ma la Sun Belt, che normalmente doveva mandare il campione, però poteva mandarlo anche un altro bowl, casino della Madonna. L'unica nota così che vi posso dare su questo bowl è che dopo l'uragano Katrina è stato giocato per un anno al Cajun Field di Lafayette, Louisiana, per poi tornare nel 2006 al Superdome. L'anno scorso ha vinto Troy contro North Texas in una sparatoria per 50-30. Viene trasmesso alle 9 di sera, quindi alle 3 del mattino, da ESPN. Appunto, la partita si gioca al Mercedes-Benz Superdome di New Orleans, come vi ho già detto, e quest'anno vede opposte Middle Tennessee e quella Upstate di cui spesso abbiamo parlato questa stagione.
Sì, appunto, proprio per la presenza di Upstate, questa New Orleans Bowl di lusso tra due team che comunque, oltre a Appalachian State, anche Middle Tennessee ha fatto benissimo quest'anno. Appalachian State arriva forte di un record 10-2, vittoria della Sun Belt Conference, mentre Middle Tennessee ha perso il championship della Conference USA contro University of Alabama Birmingham, o UAB, per soli 2 punti. Anche qui, come è successo per Utah State, i Mountaineers dovranno fare a meno del loro coach Scott Satterfield, che ha accettato il difficilissimo lavoro a lui al posto di Petrino. Il lavoro però di Satterfield nella panchina, appunto, dei Mountaineers è stato un lavoro eccellente. 4 bowl consecutivi ha guidato Appalachian State ad un record totale di 51-24, quindi grandissima esperienza del nuovo coach dei Cardinals. In questa sfida però la squadra si dovrà preoccupare di difendere contro il miglior giocatore, l'MVP della CUSA, cioè Brent Stockstill, che è stato capace di lanciare 3.200 yard e 28 TD pass. Ha superato le 10.000 yard in carriera per Middle Tennessee, nonché figlio del coach della squadra, appunto. Quindi occhio a questo giocatore perché è molto pericoloso. È vero che Appalachian State può contare su una difesa che è terza in NCAA per yard concessi sul passaggio, quindi questo sarà il matchup più importante e interessante. In più, i Mountaineers sono una macchina da intercetti, addirittura 15 in stagione, anche se c'è da dire che Stockstill è un giocatore che non tende a sbagliare troppo. Bisognerà vedere anche l'impatto della partenza del coach Satterfield, però Appalachian State è la favorita e credo di essere d'accordo sostanzialmente.
Cherrybundi Boca Raton Bowl, c'è dal 2014. Nel 2016 e nel 2017 vedevo opposte Conference USA e American Athletic Conference. Scusate. Nel 2016, sempre, Ken Langone è stato nominato Lifetime Commissioner del Boca Raton e è conosciuto per andare in giro per le tribune a vendere salmone affumicato, uova e cipolle durante la partita. North Illinois torna a giocare il Boca Raton dopo aver perso la prima edizione contro Marshall, quella appunto del 2014, mentre nel 2017, questa è una partita che mi ricordo, Florida International, padrone di casa perché la partita si gioca al Howard Schoenenberg Field di Florida, Athletic, per cui, perché ho scritto Florida International? Vabbè, si gioca a Boca Raton. L'anno scorso, appunto, Florida International ha battuto Akron per 53. Ma non era Florida Athletic che ha battuto Akron per 53. Adesso c'ho un flash, mi sa che ho scritto sbagliato. Vabbè, comunque, quest'anno.
Wab contro dei numeri sei tu.
No, adesso vado a controllare. Comunque, quest'anno se lo giocano Wab contro Northern Illinois, appunto, che aveva giocato la prima edizione di questo bowl perdendolo.
Sì, qui abbiamo la storia di Wab, grande storia, perché era un programma fondamentalmente estinto per mancanza di fondi, appunto, che l'università non riusciva più a destinare al football. Il programma è risorto come l'Araba Fenice dalle proprie ceneri, ed hanno chiuso addirittura con la vittoria della Conference USA, che era una cosa impensabile appunto fino a 4 anni fa. Dall'altra parte abbiamo Northern Illinois, che è un'altra vincitrice di conference, perché ha vinto la Mid-American Conference.
Scusa Fra, sì. Se ti interrompo, avevo ragione, era Florida Atlantic che ha vinto l'anno scorso, che era la padrone di casa, ma sì, con 802 sì. Touchdown su corsa di Singletary. Chissà perché ho scritto una cosa per un'altra. Vabbè, niente, scusate.
No, questo sarà interessante seguire, perché è l'unico bowl tra i non New Year Six che si giocherà e si disputerà tra vincitrici di conference, quindi molto interessante. Qua però l'attenzione rispetto agli attacchi verrà spostata più sulle difese, perché quella degli Huskies è la migliore in FBS in termini di sack, grazie soprattutto a Sutton Smith, che quest'anno ne ha messi in fila 15, oltre a 24,5 tackle for loss, ed è in odore moltissimo, tantissimo di NFL, un giocatore pazzesco. E poi grazie anche al contributo di Corcoran, che è l'altro defensive end, che ha chiuso con 10 sack. In totale la difesa degli Huskies ha portato 56, un numero pazzesco. La linea offensiva dei Blazer è molto buona, quindi diciamo che sarà una battaglia in trincea. Chi vince la battaglia appunto nella linea di scrimmage al 90% vince la partita, perché è vero che i Blazer hanno 10 partite, un record di 10 vittorie, però tutte contro squadre mediocri e di basso livello, e l'attacco non è di quelli che segna una valanga. Gli Huskies invece, a parte la difesa, hanno gli stessi numeri in attacco, cioè segnano poco, 21 punti di media, e hanno nel QB Childers l'unica speranza, insomma, di andare in meta. Secondo me sarà una partita, cioè secondo me sarà una partita ultra difensiva, secondo me a basso punteggio, dove è importante segnare per primi per poi riuscire a controllare l'orologio. Io qui vado in controtendenza, perché il pronostico vede favorità Alabama Birmingham. Io invece dico Northern Illinois, perché non credo che i Blazer, anche se hanno un buon running game, non credo che riescano a superare il muro degli Huskies.
Partita che sarà visibile su ESPN, si gioca alle 7 americane. Questa è l'ultima partita del 18 dicembre. Il 19 dicembre c'è una sola partita, è il DXL Frisco Bowl, che c'è dal 2017, cioè dall'anno scorso. Io adesso vado a memoria, Fra, secondo me a Frisco è stata giocata anche la finale della FCS l'anno scorso. Però,
non mi ricordo.
Sai
non
che sì, ricordo. Vabbè, sono reminiscenze dello stesso lavoro fatto l'anno scorso. No, sai com'è. Comunque, nella 21 aprile 2017, il Miami Beach, quello che era il Miami Beach Bowl, che è stato acquistato da ESPN, è stato venduto a ESPN Events, che è proprietario di tanti di questi bowl minori, di cui vi parleremo soprattutto nelle prime due puntate di presentazione, ed è stato appunto rilocato a Frisco, Texas. Il 3 dicembre 2017 SMU e Louisiana Tech sono state annunciate come i team che avrebbero inaugurato questo nuovo bowl. Inizialmente l'idea era quella che nel 2017 e nel 2019 si affrontassero squadre dell'American e della Sun Belt, e nel 2018 subentrasse la MAC. Appunto il primo bowl, quello dell'anno scorso, è stato tra Louisiana Tech e SMU, vinto da Louisiana Tech per 51-20. Quest'anno la partita, parecchio interessante secondo me, è tra San Diego State e Ohio.
Sì, sfida interessante, perché avremo di fronte due coach old style, old school, perché abbiamo il 68enne Rocky Long di San Diego State e il 74enne Frank Solich di Ohio State, di Ohio, due vere istituzioni nel college football.
Cioè, adesso va bene che Ohio State tipo sta sulle balle, vabbè, però sì, il Frisco sì, Bowl sì, magari non lo gioca.
Insomma, ma anche no. No, allora i Bobcat di Ohio hanno il vantaggio di avere un gioco di corsa veramente eccezionale, hanno una media di 262 yard per game e anche se la difesa di San Diego State è molto pronta per questo tipo di offense, infatti hanno concedono solo 2,72 yard per run, sono tante comunque le opzioni a disposizione di Solik. Gli Aztec invece non hanno un attacco troppo produttivo e sebbene la difesa di Ohio non sia nulla di entusiasmante, riescono sempre comunque a creare il modo, a trovare il modo di creare turnover. I Bobcats hanno addirittura il record in NCAA per takeaways, per turnover ne hanno in pari una 30 equamente divise, 15 e 15 tra fumble e intercetti. E anche se gli Aztec raramente sbagliano, bisognerà fare comunque estrema attenzione per quanto riguarda ball security, appunto intercetti. La stagione di San Diego State, dopo un avvio da 6-1, anche dopo aversi tolto la soddisfazione di battere Boise State, tra le altre, è entrata in un tunnel fatto di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e che ne hanno compromesso la Mountain West, perché San Diego State aveva come obiettivo molto più che raggiungibile appunto la conference, solo che queste 4 sconfitte hanno scompaginato i piani. Anche qui io dico vado in controtendenza rispetto al pronostico, perché comunque San Diego State in stagione ha avuto un attacco molto a intermittenza, ecco il perché di queste tante vittorie e poi tante sconfitte nella seconda parte, però non so perché li vedo vincenti e in barba al pronostico dico San Diego State.
Il 15 dicembre, quindi dobbiamo tornare ai primi bowl di cui vi abbiamo parlato, ci sono anche le semifinali FCS. Non abbiamo, stranamente devo dire, perché l'anno scorso abbiamo fatto di più, non abbiamo mai parlato o abbiamo parlato poco delle squadre FCS quest'anno. Abbiamo saltato i primi turni di playoff, va bene così. Non voglio che mi racconti chissà che cosa, poi io so che ti sarei preparato. Però voglio almeno il pronostico di South Dakota State contro North Dakota State e di Maine contro Eastern Washington.
Sì, tra l'altro i quarti di finale, diciamo così, sono partite che mi devo recuperare e lo farò alla fine, come chiudiamo la chiamata, perché sono stato veramente incasinato e sono comunque almeno i playoff cerco sempre di seguirli perché sono molto interessanti. Poco da dire, nel senso che anche quest'anno North Dakota State University, squadra che negli ultimi anni ha dominato in FCS, e secondo me è pronta per il salto di qualità, cioè in FBS, è ancora comunque la favorita per il titolo. Nel quarto di finale ha battuto in scioltezza, in ciabatte, 35-0 contro Colgate, e per la penultima partita, per la semifinale, appunto, se la dovrà vedere contro South Dakota State per la rivincita della partita che hanno giocato in regular season il 29 settembre e che ha visto la vittoria dei Bison di Eason Stick, che è il quarterback appunto di North Dakota State.
Scusami, apro una parentesi su Stick. Andatevi a recuperare il tweet, l'ho ritweetato anch'io, dove fa un lavoro con la palla, con lo sferoide prolato come, e la tratta come se fosse un pallone da basket, che io non avevo mai visto e non solo io. Bravo, infatti ho scritto Curry who? Proprio perché, cioè, questo lo fa però con la palla da football. Vabbè, tra l'altro scusami per darti, voglio darti i meriti. Tu di questo ragazzo ne hai parlato e secondo te, ma io mi devo accodare perché quando tu mi dici queste cose io tendo a crederci, è un giocatore interessante anche in prospettiva NFL e forse questo è un motivo in più per guardare la semifinale.
Sì, infatti lo stavo per dire, perché potrebbe seguire le orme del suo predecessore, che era Carson Wentz, che l'anno scorso ha vinto il Super Bowl con Philadelphia, che purtroppo adesso si è rinfortunato, mi pare di aver letto, se non ricordo male.
Comunque, no, non ha vinto niente, cioè lui è stato bravo a portarli fino a un certo punto, poi sì, diamo a Nick Foles quello che è di Nick Foles.
Fin lì ce li ha portati Wentz, calma. No, comunque è una squadra questa North Dakota State che faccio ancora fatica a capire come mai sia ancora in FCS. Probabilmente gli piace vincere facile perché dominano, ti ripeto, ormai da Allora, questa è l'ottava volta, se non sbaglio, settima, ottava volta che fanno le semifinali, quindi stiamo parlando di un dominio di 8 anni, cioè dai tempi di Wentz, adesso c'è Stick, il dominio continua. Comunque seguite questo giocatore perché è assolutamente promettente, può seguire le orme di Wentz. Quindi direi che per quanto riguarda South Dakota State e North Dakota State, favorita assolutamente i Bison, mentre Maine contro Eastern Washington, io direi Eastern Washington perché è una squadra molto più esperta, una squadra che ha giocato pochi anni fa appunto in FBS e poi è tornata, è scesa di livello in FCS, e quindi è una squadra molto più esperta. Quindi io direi finale tra North Dakota State e Eastern Washington, che gioca oltretutto in un campo particolare che è un campo tutto rosso, quindi motivo in più per seguirla, perché c'è la gente, no, curiosa, che segue solo Boise State perché è il campo blu, quindi diciamolo.
Vabbè, vai, nota di colore in tutti i sensi.
Sì, nota di colore
in tutti i sensi. Senti, prima di chiudere questa puntata flash di, scusate, il college football, perché ragazzi, i ball sono 40, cioè se ci perdiamo a parlarvi approfonditamente di ogni ball dobbiamo registrare una volta ogni 2 giorni, quindi queste puntate che ci porteranno fino poi alle semifinali nazionali saranno così, speriamo che vi piacciono, che comunque vi diano spunto per seguire anche ball meno importanti. Rullo di tamburi che non ho, sembra che le mie preghiere siano state ascoltate, non dovremmo aspettare il 2087 per avere un college football playoff come si deve, ma non so se già dalla prossima stagione, ma comunque nel giro di qualche anno si arriverà alle famose 8 squadre. Ti dico una cosa in più che non è scritta da nessuna parte e che si ricollega all'apertura del programma, ovvero ai New Year Six, a quei famosi 6 bowl, quelli principali, quelli storici, quelli che in sostanza ci sono sempre stati, anche se poi non è vero, cioè, perché tanti dicevano vabbè, ma poi come le gestisci, giochiamo il quarto di finale con la squadra in casa. Oggi ho sentito un bel podcast che raccontava questa, che dava questa soluzione: si potrebbero usare 4 dei 6 New Year Six per giocare i quarti di finale, gli altri 2 per giocare le semifinali, e poi, come già avviene, la finale nazionale è un bowl a parte, che poi non è un bowl ma appunto è la finale nazionale. Così facendo si manterrebbe questa cosa dei New Year Six, di questi 6 bowl importanti, non si perderebbe la tradizione e si eviterebbe anche il discorso di dare del potere al comitato, perché poi sapete che per determinare chi gioca in casa comunque bisognerebbe andare a prendere il ranking. Invece fai giocare tutti i playoff in campo neutro, appunto sfruttando i 6 bowl più importanti, e poi andando a giocare la finale nazionale esattamente come già accade. Cosa ne pensi?
Ma credo che lo sai tu, lo sappiano anche i nostri ascoltatori come la penso. Già non sono d'accordo.
Sono soddisfazioni, però.
L'unica apertura, l'unica leggera apertura che avevo era per le 6 squadre, perché comunque andavano a coprire tutti e 6 i New Year Six, quindi non ne veniva escluso nessuno e non si giocavano altre partite. Però era la soluzione, secondo me, se proprio dovevano cambiare, la soluzione più adatta secondo me era quella, perché la prima e la seconda andavano direttamente in semifinale e poi dalla terza alla sesta appunto si giocavano le wild card, chiamiamoli così. Quindi secondo me se si deve cambiare, 6 è il numero perfetto, perché cioè farlo ad 8, farlo a 12, farlo a 15, farlo a 100 non cambia nulla, nel senso che ci sarebbero comunque discussioni. Lo sai come la penso ormai.
Ti abbiamo sconfitto, ti abbiamo sconfitto.
Io ormai, no, guarda, più che altro mi pare di aver capito che mi devo rassegnare, perché un cambiamento ci sarà non
sì,
dalla
sì.
prossima stagione, ma credo che dalla stagione
2020 ci sarà, sì, no, sì, io credo che l'anno qualcosa. Prossimo credo che per l'anno prossimo sia già troppo tardi, però dal 2020, quindi fra 2 anni
sì.
potrebbe avvenire questa rivoluzione.
Diciamo che mi sto già rassegnando all'idea.
Sai, guarda, no? voglio venire per una volta, ti voglio dare ragione. Sai cosa potrebbe fare e cosa probabilmente faranno? Stabiliranno un periodo di prova delle 8 squadre, butto lì un numero, 4 anni, e poi si riprenderà in mano la situazione e si deciderà se mantenere il playoff a 8 squadre o se invece riportarlo a quello che era l'origine, ovvero le 4. Io credo che 8
dipenderà anche da ritorni economici, dal pubblico, bravo, se risponderà, dal fatto se riempiano o no gli stadi, dalle sponsorizzazioni, dipende da un sacco di fattori.
Non aggiungo niente, hai detto tutto tu. Esattamente quello credo sia il discorso, però lo so che tu non sei d'accordo, è vero, ne parliamo spesso, io credo che 8 sia il numero giusto, non andrei oltre le 8 e comunque sottolineo che il sistema del college football playoff di Division 1 FBS è l'unico che funziona così, perché nelle altre l'FCS non funziona così, Division 2 non funziona così, Division 3 non funziona così. Sono loro che ora se la stavano un po' menando, io l'ho detto non in questo programma ma in un altro, che secondo me è un fatto di potere del comitato, il fatto di poter scegliere le squadre, il fatto di voler rispettare un determinato tipo di tradizioni, che però lasciano un po' il tempo che trovano e tolgono un po' il gusto, perché è un playoff a 8 squadre, secondo me alla fine a 8 squadre e non una di più, a 8 squadre è molto interessante. Saremo a vedere, probabilmente l'anno prossimo ci terremo le 4, ma come hai detto tu giustamente, fra già dal 2020 si potrebbe vedere questa rivoluzione. Va bene?
Sì, sono d'accordo.
Senti, per la 17esima, quest'anno siamo già a 17, puntata di Scusate il College Football, è tutto. Ci scusiamo nuovamente per aver mancato di un giorno la registrazione, ma sia io che Francesco siamo abbastanza impegnati col lavoro e non è sempre facile trovare il tempo di registrare. Poi facciamo di tutto perché anche adesso è un quarto all'una, quindi vogliateci bene. Settimana prossima andremo avanti con la presentazione dei bowl, il giochetto l'avete capito, seguiamo proprio il calendario di modo da non ingolfare la puntata con troppe cose. Già comunque oggi vi abbiamo raccontato di 8 bowl, quindi non proprio poca roba. Magari approfondiremo un po' anche il discorso FCS per vedere come sono andate le semifinali e poi chissà che non ci inventeremo un live. Iniziano anche a arrivare i vari commitment dei giocatori di high school, ci sarà il periodo
sì, perché siamo vicini al signing day, quindi siamo nei giorni di signing day, quindi.
Esattamente, quindi probabilmente bisognerà parlare, anzi sicuramente bisognerà parlare anche di quello. Fra, grazie mille perché,
grazie a tutti Andrea.
L'ora è quella che è, sei al lavoro e ti stai prendendo anche un sacco d'acqua. Io ricordo soltanto che stasera, quindi di ieri, per chi lo ascolta, abbiamo registrato anche The Cutting Edge Show, il programma mio di Dario Michelini, che trovate su Facebook. Ci sono tutti i podcast di Adult Magazine sempre stasera, per cui ieri, per voi che lo state ascoltando, c'era la diretta di Scusate il pronostico, con appunto i pronostici di tutte le partite NFL. Si sta anche avvicinando il periodo dei playoff NFL. Io lo dico tutti gli anni, le vacanze di Natale vi permettono di vedere tanto football, approfittatene. Ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima.
Un consiglio, Andre, ho visto il live di The Cutting Edge, non questo ovviamente, ma quello della settimana scorsa, e ti ho visto in video, mangia, per favore, mangia, perché
va bene, allora, visto che tanto siamo puntata più corta, ho preso, non sto scherzando, ho preso 8 kg negli ultimi 6 mesi. Pensa quanto pesavo, pesavo prima.
Immaginare come eri prima.
Esatto. A settimana prossima, ciao.
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I'd give a rat's ass about Twitter.